As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Save big money at Menards. Gorilla tapes, glues, and adhesives are perfect for jobs around the house, indoors and out. Gorilla Heavy Duty Construction Adhesive has a 100% waterproof formula that provides a secure bond on any surface. From trim work to landscape block to hanging mirrors, it's all purpose and holds in 30 seconds. Pick it up for your project and head to Menards.com to see all of our great deals going on now. Save big
money at Menards. Questa puntata di Worlds on Streaming va in onda su Fantascientificast solo perché la Paramount non l'ha ancora notata per cancellarla. Buon ascolto, cari fantascientifichini.
3 anni fa, gli uomini di un comando specializzato in serie televisive di fantascienza operante nell'interrete vennero condannati ingiustamente da un tribunale di haters. Eluso il ban di massima sicurezza, si rifugiarono su Fantascientificast, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema o domande su serie, film, anime e piattaforme di streaming che nessuno può risolvere, e se riuscite a contattarli, forse potrete ingaggiare il famoso W Team.
Cari fantascientifichini, a questa species lomagnosa puntatonissima di WoS dedicata alle serie TV del vostro amato Star Trek. Si tratta di un estratto di una live andata in onda il 9 aprile 2021 sul mio canale YouTube Marco Taddia. Con me sono presenti in questa immensa discussione Gianluigi Gatti, che dovreste ben conoscere su queste frequenze, e Raffaele Giampetruzzi, che oltre ad essere fan di Star Trek da decadi ha pure un canale YouTube che porta il suo stesso nome. In contemporanea si sono svolti 2 sondaggi, uno per la serie preferita e l'altro per la serie più odiata. Al termine vi darò l'elenco dei risultati, ma ora buon ascolto!
Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
Direi che adesso usciamo dalla parte spoiler perché inizia la battaglia. Qua ragazzi...
È la battaglia.
Inizia la battaglia perché io ho messo il logo di Star Trek. Qua mi censureranno il mondo.
Non è un logo di Star Trek, non è un logo.
Quello vero di Star Trek? Quando lo metti?
Non è un logo di Star Trek questo.
L'ho scelto apposta per creare subito diatriba. E partiamo allora con come è nato Star Trek. Facciamo questa cosa qui. Eccolo qui. Questo è Star Trek, diciamolo, ok?
Beh, veramente dovresti metterci roba da The Cage proprio. Se
vabbè, sì, ok. Però qui stiamo parlando del 1966, questi sono gli storici. Quanti ce ne sono ancora in vita? Uno, due, allora, tre, quattro?
Quattro. Questa immagine ce ne sono quattro.
Quattro, sì, perché c'è Sulu,
perché
che
c'è Shatner, tagliato. C'è Koenig, c'è e la Nichols.
E la Nichols, ci sono ancora tutti e quattro. Vabbè, questo era il primo, la TOS.
Io che... li ho incontrati di questi, uno, due, tre... 3
Io sono fermo. Io sono fermo a 2 3 2 3. Forse c'era anche quando Spock, però non ho la foto con Spock. Vabbè.
Non se ne fece foto con Spock.
Vabbè.
Io ho lui sul palco e io qui giù in prima fila che
ok. Vabbè, allora, questo di Star Trek secondo me oggi è da vedere questa serie, parliamone un attimo. Per uno che arriva da Star Trek, perché c'è uno che vuole conoscere Star Trek, perché me l'hanno chiesto prima, Zach l'ha chiesto, no? Da che cosa si parte per vedere Star Trek oggigiorno? È una domanda difficile, secondo me.
Allora, non è... si dovrebbe partire con una serie più facilmente digeribile. Perché con il gusto attuale la serie classica può essere un po' ostica all'inizio.
È abbastanza.
Ma io partire con qualcosa di facile, poi approfondisce. Ti rendi conto che la serie classica ha dei copioni che reggono botta tranquillamente tuttora. E ti rendi conto della pochezza, no, delle produzioni contemporanee.
Ci si è frizzato il video di Gianluigi, speriamo che Gianluigi. Ci si blocchi.
Io mi sentirei di sono perfettamente d'accordo con Gianluigi, perché effettivamente partire subito così dalla serie classica per un giovane, comunque uno che non ha mai visto Star Trek, può essere un po' ostico.
Infatti ho messo ho messo anche TNG, perché comunque per me è ostica anche TNG vista oggi.
No, infatti io più che altro forse consiglierei di partire da Enterprise, che comunque non è un capolavoro di serie, non è fra le migliori, anzi, però è comunque...
Eccola qui, Enterprise.
Più Star Trek di quello che...
che si è visto finora, diciamo così.
Sinceramente esatto. Partirei da Voyager.
Anche Voyager, sì.
Allora, intanto attenzione, perché abbiamo un commento per interposta persona. Dina, tramite le dita di Stefano, sta dicendo: ma che state a D? Cioè, hai capito?
Ma riguardo a cosa? Abbiamo detto 800.000
cose. Che è ostica la serie classica, probabilmente. Vogliamo, la vedo così. Ecco, intanto Gianluigi si è ripreso come video, quindi ci siamo.
Ah, ecco, ok. Sì, diciamo, secondo me, io comunque l'altra sera, in uno dei miei lunghi periodi di insonnia, mi sono rimesso a vedere anche la serie classica. Devo dire che è apprezzabile ancora tuttora. Io, diciamo, mi sono visto 3 episodi di seguito, mi sono piaciuti.
Ma guarda, io ti dico, c'è Verusca che fa notare giustamente una cosa. Lei dice che TNG, cioè questa serie qui con Picard e via dicendo, dei primissimi, fine anni 80, primi anni 90, è invecchiata peggio della serie classica, che comunque ha il fascino del vintage. TNG dice che è troppo lenta e la morale è quella di una favola. In effetti è così, ma lo è anche un po' nella serie classica, probabilmente.
Sì, anche la serie classica è molto moralistica.
Considera che comunque TNG parte un po' lenta, fino alla terza stagione risente tantissimo dell'ombra.
Ma più che altro
purtroppo comincia a ingranare.
Più che altro fino alla terza risente molto dell'ombra anche dello sciopero degli sceneggiatori avvenuto tra l'87 e l'88 negli Stati Uniti, che ha portato a fare della seconda stagione, a parte il recasting del dottore che poi è ritornata a Beverly e via dicendo, ha portato ad avere delle storie da Star Trek fase 2, quindi di 10 anni precedenti, quindi hanno fatto dei mashup, dei mischioni, e non era proprio, secondo me, all'altezza la seconda stagione.
Per esempio in TNG ebbero l'idea geniale, ma anche altre serie lo facevano all'epoca, di comprare i copioni, comprare idee da esterni, e questo ci ha portato signore storie come causa effetto, tante altre.
Il passato è uno di questi, credo.
Allora, sì. Intanto, per chi volesse vedersi episodi a caso, giusto per capire cosa vuol dire TNG, anche senza conoscere bene tutti i personaggi, Salvatore giustamente ci fa ricordare Una vita per ricordare, quello incentrato solo su Picard in questo mondo alternativo, quindi
sì, è un
bellissimo episodio, ma devi conoscere la serie.
Io suggerirei bene come episodio così Darmok.
Ah sì, Darmok da Tanagra, sì.
Anche senza conoscere i personaggi capisci subito un po' lo stile, come il miglior Star Trek, diciamo.
Sì, fra l'altro
in effetti Darmok è molto più accessibile.
Sì, e può ricordare molto anche la serie classica, quindi come impostazione e via dicendo, quindi siamo così. Per ora abbiamo presentato solo 3 serie, però io ve la butto lì. La miglior serie che attualmente è segnata dal pubblico è questa, signori.
Non vedo lo schermo.
Si è frizzato. Io sono abbastanza sconvolto. Vado a rivedere se è ancora lì. È ancora lì in testa. Cioè, guardate, è ancora lì. Però allo stesso modo Discovery è in testa nettamente, sta aumentando per anche la serie che si vorrebbe vedere cancellare, quindi...
Ma la cosa divertente è che uno...
Uno dei grossi problemi di questa serie è che io guardo queste persone, se so dire il nome di 2 o 3 personaggi, è già tanto.
Mi hai tolto le parole di bocca.
Era quello che volevo dire io, ragazzi. Cioè, io se guardo qui, so chi sono tutti. Lo so chi sono tutti questi personaggi. So i loro nomi, di TNG uguale, di... Qui arrivo, allora, Tilly, perché mi sta qua. Questa che è diventata capitano perché muore tutti, praticamente.
L'unica Tilly buona è quella dell'universo specchio.
Esatto. E poi io, Soru, perché ha fatto il capitano, quindi un attimo è uscito, ma dopo gli altri...
Neanche si chiama Soru Masaru.
Sì.
Ah, sì? Ah, non lo sapevo. Vabbè. Gli altri, io non so...
È la pronuncia di Marco, non ci far caso.
Ciao, vabbè.
Stamets, che è perché piange sempre, è uno dei più fastidiosi.
Sì.
L'uomo dei funghi.
Tilly, guarda, veramente... c'è quella, mi pare Washington si chiama, una cosa del genere.
No, io non lo so, cioè anche se dite nomi a caso, per me vanno bene perché io non li conosco, cioè non...
A quella a destra mi pare si chiama Detmer, mi pare.
Sì, il pilota.
Il pilota, sì.
Poi allora, il tizio al centro dovrebbe essere allora, scusate la descrizione, l'asiatico dovrebbe essere il tattico, ma non mi ricordo il suo nome, sì, Price, esatto. Qualcosa del genere.
O il capo operazioni.
Sì, e quello di color cos'ha, le armi allora lui adesso?
No, dovrebbe essere il capo operazioni.
È il capo operazioni.
Uno dei due.
Sono
comunicazioni.
Boh, vabbè. Comunque, il problema...
è morta,
alla fine, rendiamoci conto, il problema di questa serie, alla fine, secondo me, non è
ecco,
tanto...
quella al centro fra Saru e l'androide.
Sì, questa qui. Ma no, lasciando da parte i personaggi che non vengono molto approfonditi, se non due o tre, sono proprio le storie. Sono storie che per me sono fatte male e mostrate peggio. Quindi... cioè, ti creano anche della suspense della cosa e poi scemano in poco o niente. Una cosa che mi lascia un po' interdetto. Vabbè.
Purtroppo è il problema. Le ultime due stagioni, la seconda e la terza, erano partite. Tu arrivi a metà stagione e dici, oh, adesso quagliano. E poi gli ultimi tre episodi.
La mollano.
Secondo me...
situazioni allucinanti, tra l'altro.
Sì, sì.
Che onestamente, a me l'angelo rosso, veramente. Quando si è capito tutto, ho detto no, dai.
Sì, è stato abbastanza così, ma... diciamo che alla fine ti creano anche quella suspense, ma vanno a cadere in banalità che poi ti stressano, come il finale, l'ultima puntata della terza stagione. È stata veramente assurda. No,
la terza aveva avuto una scena bellissima, il punto in cui l'Orognana... l'ammiraglio federale si erano messi al tavolo a discutere, che tenuto il dubbio, ma chi avesse ragione dei due?
Sì,
quel dialogo poi l'hanno risolta in una maniera ridicola, dai.
Thank you.
Allora, intanto ci sono due commenti, mi sembra. Allora, USS Wreck di Stefano Verusca ci ricorda, storie, ci sono storie in Discovery, ci dicono così, almeno...
I titoli ci sono, poi...
Esatto, almeno l'inizio c'è, poi...
Però, allora, io ho parlato male del finale della terza stagione di Discovery, ma un finale peggiore l'ha avuto questa serie.
Non è un finale, quell'episodio non esiste. Finale,
non esiste. Comunque ci
Enterprise finisce con il doppio episodio Terra Prime.
Esatto, Gianluigi ti sei frizzato di nuovo, noi ti vogliamo rivedere bello così. Allora, intanto... Allora, intanto Ubaldo l'Orco Balardo ci dice: sarebbe stato più interessante se alla fine si fosse scoperto che la Federazione erano diventati tutti cattivi. E veramente ti darei ragione, guarda. Ti darei anche ragione. Noi,
anche perché con quelle navi solamente bestie puoi essere. Veramente.
Allora, io intanto non sto facendo... non ho detto una cosa all'inizio di Star Trek... che tratta che dopo alle 11:30 ci sarà Talking Trek che parlerà delle anticipazioni. Una l'ho messa nascosta qui dietro alla mia libreria, se qualcuno l'ha notata, tramite un libro degli anni 90, Q contro Q, perché nella seconda stagione di quest'altra serie qua, che Verusca chiamerebbe Lumarel, questa è Picard.
Picard,
questa qui è Lumarel. Attenzione, perché Verusca ha dichiarato che c'è un contatto telepatico tra Emilio e Verusca. Potrebbe venire fuori qualcosa di incredibile in questa chat. Oh, stasera potrebbe succedere il finimondo in questa chat. Attenzione, perché si stanno...
incrociati i flussi.
Sì, fra l'altro stavo leggendo che stanno facendo un casino di cose. E dicevo, cioè, stanno dicendo tantissime cose oggi.
Io direi decolliamo e nuclearizziamo.
Esatto, Picard è una delle di quelle peggiori, e giustamente la realtà della serie è questa.
No.
Sì. Questa è Picard Umarell. Proprio Umarell.
Manca il cantiere. Calma, manca il cantiere.
Ma lo sta guardando. Lo sta guardando, secondo me. Non ce l'ha fatto vedere, ma lo sta guardando.
A delle viti.
Esatto. Comunque, ritorno sulla locandina con quello che dovrebbe essere. Un po'...
Picard Mordere in Rote.
Sì, di questa cosa ne pensate, di questa serie qui?
E anche questa è partita in un certo modo che poi...
Allora, quando... io una cosa, sì, io diciamo concordo su questo, su Picard, su come è finita, anch'io concordo con Gianluigi che ha svaccato un po' verso la fine, ha tirato fuori delle cose che poteva risparmiarsi. Però almeno rispetto a, che ne so, Discovery, qui abbiamo dei personaggi un po' più di spessore. Soprattutto Picard, di cui abbiamo comunque tutta una serie.
Vabbè, ma dai, cioè, praticamente Picard da solo fa come tutto l'equipaggio della Discovery. Cioè,
là in mezzo, dai.
Sì, però intanto saluto Jared, che sarà contentissimo, quello di responsabile di Talking Trek, di sentire quello che stiamo dicendo adesso su Star Trek. Chiaro,
qua in mezzo che c'hai? Gaetano l'elfo silvano, il romulano più inutile del pianeta, l'uomo che gira con le nave con i rami. E dai.
No, non stiamo offendendo Patrick Stewart e Verusca, perché è l'unico che sa recitare qua in mezzo. Semplicemente è un Umarell in questa serie, quindi, perché ovviamente ha una certa età. Quindi, insomma.
No, vabbè, io a me è piaciuto anche John, però, perché va a toccare
i
ricordi di TNG, che per me è la serie, diciamo, del cuore, diciamo così, perché
comunque
sono...
nel dubbio arriva Riker e risolve il problema.
Esatto. Sì, sì, infatti questo
anche lì si è tolta una delle più grandi soddisfazioni della sua vita, in cui arriva con tutta la flotta.
Attenzione, aspetta, dov'è? Spoiler alert, lo metto, dai, spoiler alert, dillo, cos'è che arriva, cos'è che combina?
Arriva l'ammiraglio Riker con tutta la flotta della Federazione a salvare Picard, che stava...
tutte navi uguali, quello è il dramma.
Sì, tutte identiche. fatta esattamente così, copia, clona, clona in quel punto e via. Bellissimo, bellissimo. Comunque giustamente Verusca ci dice che non dobbiamo nominare Picard e Discovery in un ho l'ho appena fatto in una stessa frase. Va bene, vabbè, mi è scappato. Abbiamo citato per ora pochissima roba, nel senso che non abbiamo ancora tirato fuori, visto che qui si sta vedendo Seven of Nine che ritorna la, in questa Picard, Jerry Ryan, devo tirare fuori Voyager ovviamente.
Oh.
E a me
iniziava a risentire del problema di dare importanza a determinati personaggi invece della coralità, perché verso la fine ci sono alcuni personaggi che hanno tutte le trame, altri che se li perdono per strada, tipo il povero Chakotay stava lì a fare.
Allora, infatti io qui inizierei a dire una cosa. Allora, come abbiamo detto che da TNG bisogna guardare a spot, secondo me, delle puntate della come dire, della prima stagione, cioè della prima e della seconda stagione, e parti da metà della terza più o meno, secondo me.
Per avere... La regola è: guarda la barba di Riker. Se c'è la barba di Riker, continua a guardare. Se non c'è la barba di Riker, lascia perdere.
Lascia perdere. E quindi così.
Ma ecco perché Insurrection è così.
E vabbè.
Perché se la taglia.
Esatto. No, ritornando a Voyager, continuate pure a dire quello che pensavo, con cui concordavo. Cioè, anche qui, secondo me, bisogna partire dalla terza stagione. Cioè, quando Cass, che non c'è ovviamente in questa immagine che ho scelto, ci ha lasciato. Quindi,
soprattutto un minuto di raccoglimento per: vogliamo dare un cavolo di grado al povero Kim? Che è l'unico fesso che rimane.
Guardia Marina dall'inizio alla fine, quindi.
Tranne nel futuro che viene promosso capitano, ma perché è una scena nel futuro, basta.
Cioè, infatti poi è un futuro che vanno a cancellare, quindi non serve.
Sì, stavo...
Lui era al punto fermo, no? Ah no, è capitano, no, via.
Sì, sto facendo fatica a seguire i vostri commenti, ma più o meno vi leggo, quindi abbiate fede, perché si stanno scatenando.
Anche in Voyager successe che una delle attrici rimase incinta e mascherarono in tutti i modi possibili e immaginabili il famoso tunicone di lavoro della Torres per far vedere
inguardabile. E mentre fra l'altro stava folleggiando con Paris in quel periodo, stava già iniziando, quindi cioè tu l'avevi con sto pancione e vabbè. Comunque, intanto due commenti li leggo. Allora, il primo è di Jared che ha detto: ora ci banna tutti per quello che stiamo dicendo. E poi con Voyager, e qui sono dolori, perché anche a lui Voyager non è piaciuta più di tanto. Invece
Voyager ha anche il problema del cambio del gruppo degli sceneggiatori nelle ultime due stagioni.
Sì.
Fu un grosso problema, per esempio.
Sì, però allora, devo dire che un punto di forza di Voyager è stata Discovery, perché uno, dopo aver visto Discovery, ha rivalutato la grande Voyager.
Esatto, anche secondo me. Sebbene, comunque, riguardando la statistica delle serie Star Trek che cancelleresti, Voyager è comunque al secondo posto, quindi se la sta battendo allegramente con Discovery che prende il largo. E mentre qui Deep Space Nine e TNG stanno recuperando su Discovery, quindi attenzione che il nostro sondaggio sta prendendo una certa direzione. Bisogna dire che volevo ricollegarmi qui su Picard, che Stefano ha detto la giusta frase, secondo me, prima: Sir Stewart, lei questi me li fa sfigurare, Molly, me li faccia di cane, capisci? Così, io me li immagino un po' la regia così, anche americana, con frasi simili alla cosa del genere. Sì, infatti Jared lo stavo già
dicendo. Non più che è stato annunciato che nella seconda stagione ritorna John DeLance.
Sì, infatti l'ho detto prima, che ho messo qui il libro di Q contro Q, appunto perché è stato detto che nella seconda stagione ritornerà Q, e quindi vediamo un po' se riprende un attimo di gli altri, insomma, sono un po' meno cani, ecco. Jared giustamente ci fa notare questa cosa che avevo già detto anch'io prima: Discovery è sia la serie più amata che più odiata allo stesso tempo. Vabbè, ridiamoci su.
In virtù del motore a spore è in entrambi i posti contemporaneamente.
È in entrambi i posti contemporaneamente, giusto. Io rifaccio rivedere Enterprise perché soprattutto la quarta stagione... Allora, Enterprise secondo me la si può vedere tutta perché sono solo quattro stagioni. La parte sugli X-Indy è un po' pesante, ma la quarta stagione io la vedo che è una perla. Io la vedo che è una perla.
Ma Mikoto cercò di tappare tutti i buchi possibili e immaginabili e ci sono delle perle assolute.
Cioè,
la spiegazione delle creste Klingon è bellissimo. andata a ricucire trame un po' ovunque.
Sì, ma le ha fatte anche con un senso. Che poi quando ti è arrivata Discovery, che ti ha presentato i Klingon subito così, fatti in quel modo nella prima puntata della prima stagione, tu ti vieni da dire, ma allora, cioè, tu non hai studiato manco le basi.
Immagino Mannicotto che ha visto la prima di Discovery e ha fatto, no.
Sì, fa. Ma allora, ma vai. Che ha fatto con un filo...
Ha fatto qualsiasi cosa.
Che poi è uno spreco terrificante, perché i set dei Klingon della prima stagione di Discovery sono eccezionali. La nave Sarova è un set bellissimo, ma facci un'altra specie. Ti inventi un'altra specie, lo spazio è grande. Mi devi rompere le scatole con i Klingon. Inventate qualcun altro.
Comunque, per il momento non abbiamo ancora parlato della miglior serie di Star Trek che è venuta praticamente in contemporanea con TNG. Di cui
a distanza di 5 anni, perché mi pare parte. No, 2 anni parte dopo.
Alla fine della terza stagione di TNG parte.
No, 5 anni. È sovrapposta negli ultimi 2 anni con TNG.
Sì, parte dalla quinta stagione di TNG.
Dalla quinta? Secondo me mi ricordavo dalla quarta, dalla quinta, vabbè.
No, comunque... perché parte più o meno dagli episodi in cui c'è Rolaren che diventa il guardia marina arriva e che quindi circa la quinta stagione e poi va via alla fine della verso la settima quando arrivano i Maquis.
No, poi dal punto di vista dell'ambientazione è sicuramente è successivo alla quarta stagione di TNG per un motivo semplicissimo.
Borg.
La battaglia di Worf 359, l'attacco dei Borg.
Sì, sì, ma infatti perché dicevamo appunto che da lì dopo arriva la Defiant, cioè arrivano... Ah, oh, scusa. La Defiant arriva per il dominio, vero? Sì, è dopo Worf 359 comunque. Sì,
diciamo, dove muore la moglie di Sisko che diventa poi in quel momento capitano di DS9, viene riassegnato.
Comandante
prima e poi capitano alla fine, solo quando è... E ovviamente abbiamo visto che qui c'è Worf che ritorna, ma prima c'era già il Com Minei, che è ovviamente il migliore.
Un altro dei misteri dei gradi di Star Trek.
Io non ho parole, non si sa che grado abbia lui, è il facente funzioni di tutto. Ok, comunque vabbè.
È arrivato a diventare essere tenente.
Un tenente. Poi è stato degradato di nuovo, vabbè, comunque...
Poi si è scoperto che non è mai stato un ufficiale.
E no, volevo dire questa cosa qui, secondo me DS9 è la più bella perché intreccia veramente le storie dei personaggi tra di loro e le amplifica moltissimo, molto di più di tutte le altre serie. Mi piace, ma è da vedere da metà della terza stagione in poi. Sì, vi sto dicendo che molte serie ha poca sostanza, secondo me. Cioè, la prima parte è invecchiata molto male, soprattutto il pilota, con Sisko che arriva...
Però già l'ultimo episodio della prima stagione, quella con il veterano di guerra cardassiano, quella non è male, eh?
No, prima ha qualche episodio bello, ma è qualche episodio. Dalla terza stagione, cioè, tu la guardi e rimani lì, con tutta la lotta del dominio, i cardassiani... E tutto, cioè,
soprattutto in questa immagine manca un personaggio fondamentale per Deep Space Nine.
Garak.
Infatti non l'ho messo perché comunque ma comunque anche Gul Dukat a me piaceva, perché ha fatto un cattivo, un signor cattivo, buono cattivo, secondo me è uno dei migliori personaggi
ricorrenti con i cosiddetti, anche Kai Winn.
Sì.
Per quanto odiosa, sì.
Allora, intanto Jared ci ha ricordato che la sua miglior serie è TNG, Poi O'Brien ha la prima figlia sull'Enterprise, è vero, Salvatore ce l'ha ricordato. E poi sì, ovviamente dicono tutti anche dalla terza o dalla quarta stagione di iniziare Deep Space Nine. Gul Dukat, miglior cattivo di Star Trek a mani basse, dice Jared. Ci si potrebbe mettere anche i Borg, però della, di TNG.
Ma la batterei con l'Or, sinceramente.
Anche l'Or, yeah, sì, è vero. Getting from there to here, it's been a long time, but my time is finally near, and I will see my dream come alive at last. I will touch the sky, and they're not gonna hold me down no more. No, they're not gonna change my mind, 'cause I've got faith of the heart. Sta vincendo, secondo me, a mani basse la parte classica, cioè fino ad Enterprise le serie, secondo me, hanno nettamente, rispetto a Discovery e Picard, c'è proprio un gap incredibile.
E anche quantità di materiale, parliamoci chiaro.
Vabbè, però bisogna ricordarsi che dopo Picard è arrivato qualche cos'altro, un po' di inaspettato, ma non troppo, e sono arrivati questi. Star Trek Lower Decks,
che è un unico difetto questa serie, quelle uniformi sono inguardabili,
ma hanno il loro perché, cioè sono inguardabili ma è bello così. Verusca giustamente ci ricorda Urla Garak perché è il suo personaggio preferito, però Lower Decks a me tra le serie nuove è quella che mi è piaciuta di più, cioè ha spessore nei personaggi, fa ridere, è divertente, vince, le ha tutte, secondo me le ha tutte, tuttissime proprio.
No, infatti è carina, è una,
è breve.
Una serie interessante.
È breve?
Sì, sì, esatto, infatti si guarda rapidamente.
È assurdo, ha una coerenza con il background, cosa che altre serie non hanno.
Intanto ragazzi, è iniziato Casolino, noi siamo arrivati più lunghi, quindi se volete spostarvi, no, prima finite qua, poi andate da Casolino.
Anzi, dite quelli che stanno da Casolino, tornate qui,
sì,
prima di andare.
Esatto, e attenzione, però... Io intanto cito per dovere di cronaca la TAS della serie classica, che si posiziona tra la, ovviamente tra la serie classica
produzione e... Filmation, la gloriosa Filmation.
Secondo me anche questa è riuscita a rendere quello che la serie classica secondo me non è riuscita a fare. Vediamo due alieni finalmente.
Tra l'altro, se cercate, credo che sia una delle ultime produzioni di Star Trek Continuous, in cui si vede l'Enterprise refittata con ancora l'uniformina classica e un Arex, l'Edoano al centro, in CGI, insieme agli altri personaggi in live. L'hanno riprodotto.
Pensa, no, davvero? Non ci avevo fatto caso quello lì. Vabbè.
Sì, sì.
Ma buona sapere.
Arex e Mres erano stati introdotti perché alcuni attori non avevano partecipato. Tipo, ovviamente qui manca Chekov e quindi Arex era stato messo in sostituzione. Ma sta serie venne anche registrata in maniera molto eroica per gli anni.
Sì.
Si narra della parte di Kirk registrata in bagno.
No, mamma mia.
Sì. Perché nessuno riusciva a coordinarsi per registrare in studio e quindi andavano direttamente qui dalla Filmation a registrare in casa o durante le convention.
Le non prime ho parole. Comunque, abbiamo visto che ci sono due serie animate, secondo me molto belle. Lower Decks ve la consiglio su Prime Video. E con Lower Deck diciamo che si stanno un po' livellando.
Potevano essere tre. Se la Paramount
sì.
non la bloccava, potevano essere tre inizialmente.
Ma la fanno? Hanno già detto che Prodigy la faranno.
Non Prodigy. A fine, ai tempi di Voyager, era allo studio Star Trek Final Frontier, mi pare si chiamasse.
Ah, sì, ok.
Era ambientata in un futuro in cui la Federazione era parzialmente in rovina, l'Enterprise era un nome di un vecchio scassone della flotta stellare.
Però hanno fatto qualche calciccio, forse.
Guarda, c'è tutto il primo episodio, il copione con lo storyboard disponibile online.
Interessante, l'andremo a cercare.
Al disco rettangolare.
Comunque, io guarda, volevo solo dire che per ora le serie post 2005 stanno perdendo nettamente da quelle classiche pre-2005, però c'è una serie che adesso farà livellare questo divario. Ed è questa serie di Star Trek, si chiama Star Trek The Orville, ed è nettamente la più bella serie di Star Trek fatta negli ultimi 15 anni. Ok?
Ma ti vuoi chiamare gli insulti? Dillo! Per carità, io apprezzo tantissimo The Orville, però scusa, ma almeno un'immagine di Prodigy potevi mettercela, nel senso
no,
ce ne sono due in croce di immagini,
uno o due sono uscite, quindi potevi metterla.
Vabbè ragazzi, ho detto la metto o non la metto, però ho lasciato un po' stare.
Onestamente io sono abbastanza, diciamo così, è una serie per bambini, non capisco il senso di fare una serie per bambini di Star Trek.
Soprattutto perché il brand di Star Trek non vende mai i gadget, non riesce a venderli i gadget che fa i giochini e quelle cose lì. Quindi...
Non è che non riesce a venderli, sì, la Paramount è stata famosa nei decenni per riuscire a bloccare tutte le buone idee di gadget sul nascere.
No, fra l'altro su Netflix, riguardo a questo, c'è proprio i giochi della mia infanzia, ce n'è uno dedicato ai giochi di Star Trek, una puntata, che spiega esattamente tutto il fallimento della Paramount nella gestione di questi giochi. È stato veramente assurdo. Ci hanno rimesso...
Nel di Space Nine Companion, no, era uno dei libri, mi pare, sul sulla produzione di Space Nine, che si narra di un gadget che gli spedirono in produzione, un tribolo borghizzato, e alla produzione di Space Nine dissero: lo produciamo? Questo si vende? La Paramount rispose: no, non compare in un episodio, no, non possiamo produrlo. Ma ne vendiamo uno sfacelo. Ma no, non possiamo farlo.
Ma lo mettiamo in episodi a caso, li mettiamo. Lo facciamo. Li mettiamo dopo.
Era la politica dell'epoca.
Comunque, per parlare di The Orville, che ovviamente non è di Star Trek, ma è fatta da fan di Star Trek. Cioè, MacFarlane, conosciuto per i Griffin e altre cose similari, Ted, per esempio, il film. Qui riesce a fare una serie in chiaro spirito di Star Trek senza che sia Star Trek, facendola anche divertente. Secondo me è disponibile solo la prima stagione, la seconda spero che arrivi, la terza forse la faranno, non ho ancora ben capito. Comunque
la
stanno già girando, ok, perfetto, quindi
sì,
prima o poi arriverà.
McFarlane
è comparso in Enterprise, ha un cameo in Enterprise.
Sì, in Enterprise è vero che c'è un cameo di lui che fa un guardia marina, qualcuno che parla appunto con il capo ingegnere.
Perché mi smonti il barbecue?
Perché tu gli stai smontando The Orville, quindi lui si deve vendicare.
The Orville ha detto che
me lo perdona, ha detto che mi perdona il The Orville, quindi io lo The Orville, capito? Lo posso dire.
Ma tanto il Delta Dia sappiamo che è inutile, è una causa persa.
Comunque, ragazzi,
anche a me piace The Orville.
Rivediamo un attimo i sondaggi, perché direi che abbiamo quasi finito su Star Trek. Attenzione, Deep Space Nine viene raggiunge Discovery in testa. Grande.
Non me ne vado se non fate ritornare in sopra.
Una nave che viene raggiunta da una stazione.
E via, Sagra. E poi abbiamo invece Discovery che prende il largo direttamente tra le serie da cancellare.
Però nel frattempo si è persa.
Si è persa, quindi diciamo che Discovery in questo momento, ecco, Deep Space Nine sorpasso in questo istante. Deep Space Nine sorpasso. Ecco, sorpasso su Discovery, che comunque, visto che ne ha 7 negativi, facendo 13 negativi adesso, sta veramente prendendo l'arco, quindi ne ha 15 positivi, ha un più 2, farò la cosa. Quindi Deep Space Nine invece rimane, ha perso un voto, però va a più 15. The Next Generation ovviamente nessuno la mette, quindi rimane a 13. Poi fatemi vedere un attimo, Picard guadagna anche lui e va sotto zero praticamente, perché nessuno la ama, va sotto di 4 punti. Voyager.
Io non spiego perché tanto accanimento su Voyager, perché vogliono.
Ma infatti non l'ho capito, perché così tanti su Voyager?
Chi è che ha votato? Dite. No,
Marco, non vorrei dire, ma The Old Series, The Original Series.
No, non l'ho fatto io, l'ha scritto Casolino questo. Questo l'ha fatto Casolino.
È colpa tua perché non hai controllato.
No, no, e lui l'ha fatto, non lo posso modificare, gliel'ho detto, gliel'abbiamo già detto.
È colpa tua comunque.
Colpa mia, va bene, la prendiamo in colpa.
Non è che possiamo incolpare il Casolino che è una brava
persona. No, no, infatti. Cioè, allora, io direi che questa volta abbiamo parlato solo delle serie, dei film ne parleremo poi una volta a parte, anche quello lì, facendo una puntata.
La Croce Rossa. Dai.
Sì, è come sparare sulla Croce Rossa, in effetti. Però è stata annunciata l'uscita del quarto film della nuova serie, quindi il 14esimo.
Regia di William Shatner, così ti rifarà del quinto film.
Non si sa se è sempre, diciamo, sulla stessa linea temporale.
Infatti non è ancora chiaro, anche perché adesso c'è finalmente il ricongiungimento, quindi il Kelvinverse magari verrà abbandonato.
Magari collassa su se stesso, potrebbe essere una buona cosa.
Allora, tra di noi a caso, da me si è già capito che io voto questa come serie migliore, secondo me. Nel suo complessivo Deep Space Nine è la serie migliore. Ditemi voi qual è la vostra serie migliore.
Vai tu Gianluigi, vado io.
Perché Raffaele ha già fatto vedere Cisco.
Anche se TNG comunque rimane nel cuore, ma Deep Space Nine è onestamente la migliore. Soprattutto gli episodi di Cardassiani e Ferenghi, quelli sono imbattibili.
Secondo me, io diciamo, sono affezionato... per motivi affettivi, appunto, perché è la serie con cui sono cresciuto a TNG. Però
perché mi hanno pagato i Ferenghi per dirlo.
Esatto. Vabbè, c'è Little Green Man in Deep Space Nine che è
bellissimo.
Quindi anch'io, per me Deep Space Nine, diciamo, poi alla fine è la serie più bella che c'è, perché poi è una serie di quelle che si sviluppa anche come trama orizzontale.
Molto, molto bene, infatti.
Rispetto a TNG, che non c'era ancora all'epoca quel concetto lì di serie.
Ma infatti l'hai proprio iniziato a introdurre questa cosa Deep Space Nine. E anche qui il metodo dell'innovazione di Star Trek.
Ricordati che c'era dall'altra parte dello specchio.
Babylon 5, lo so, Babylon 5, ok.
Che se avete finito di Space Nine, c'è Babylon 5, che insieme sono due belle serione.
Esatto.
Che qualsiasi altra cosa.
Quindi, praticamente questa sera vi avevamo parlato di Star Trek, solo dei fan, delle serie di Star Trek, solo dei fan di Space Nine. Quindi eravamo leggermente di parte. Ma va bene. Allora, io a questo punto,
con tanta simpatia per il tagliapizze più famoso della flotta.
Sì, molto molto velocemente andrei a chiudere questa puntata, perché è già da un'ora e venti che stiamo parlando quasi. Siamo arrivati alla fine, ma voi aspettate i risultati dei sondaggi. Li ho uniti contando i voti positivi ad una serie preferita e negativi ad una serie di cui si farebbe a meno. Quindi, partendo dal fondo, abbiamo a sorpresa Voyager con meno 6 punti, poi a salire Picard con meno 5 e Discovery a 0. La serie animata ed Enterprise a 1, la serie classica a 2 e nel gradino più basso abbiamo Lower Decks con 3 punti. Al secondo posto con ben 13 punti abbiamo The Next Generation e infine il premio di miglior serie Star Trek di tutti i tempi va a Deep Space Nine con ben 16 punti. Un gran distacco rispetto al resto sia per DS9 che per TNG, in assoluto le più amate dal nostro pubblico. Da notare che Discovery ha lapidato tutto il suo vantaggio di serie preferita, risultando anche la più odiata. Una serie che ha creato grandi divisioni, insomma. Grazie a voi, cari fantascientifici, che siete arrivati fin qui. Il solito grazie ad Omar per il suo Fantascientificast e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!
Words on Streaming è una rubrica a periodica ospitata da Fantascientificast e realizzata in ogni sua parte da Marco Taddia. Potete trovare Marco sui principali social network cercando Marco Taddia, tutto attaccato, sul canale Telegram MTI e sul sito marcotaddia.net, dove potete anche sostenere il progetto con una donazione.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.